Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Alvaro D'Amico, la console, Daniela Pagliara in regia, Emanuela Campanile al microfono. Benvenuti. Allora, presentiamo i nostri ospiti. Antonio Varsori, storico e tra i maggiori storici dell'integrazione europea, titolare della cattedra Jean Monnet di Storia dell'Integrazione Europea presso l'Università degli Studi di Padova. Benvenuto, grazie.
Buongiorno.
E poi abbiamo Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria e corrispondente Osservatorio Balcani e Caucaso, esperto di Slovenia e Balcani. Allora,
buongiorno
a te. Sappiamo che tema di questi giorni è appunto Schengen, l'accordo di Schengen, che pare davvero essere in bilico. Apro comunque con la citazione dalle parole del ministro dell'Interno Angelino Alfano: per ora Schengen è salva perché abbiamo poche settimane per evitare che si dissolva fra gli egoismi nazionali e le preoccupazioni di fronte a un'Europa che fin qui, ha detto appunto il ministro dell'Interno, si è dimostrata incapace non tanto di decidere quanto di realizzare le decisioni assunte. Prima di parlare con Stefano Lusa dal centro dell'Europa, io vorrei chiedere al professor Varsori. Angelino Alfano dice di un'Europa che si è dimostrata incapace di realizzare le decisioni assunte, ma l'Unione Europea è fatta di singoli stati, per esempio l'Italia. Allora, che cosa manca a questi singoli paesi perché non si possa dunque risolvere quello che appunto si sta attraversando?
Ma io credo che manchi la volontà di affrontare seriamente ciò che sta accadendo, nel senso che da un lato abbiamo una serie di dichiarazioni di principio sulle quali molto spesso apparentemente tutti si trovano d'accordo, diciamo la maggioranza dei paesi si trovano d'accordo, poi dopo però rientrano in campo, diciamo, gli interessi dei singoli paesi, e gli interessi dei singoli paesi significa anche che coloro che governano rispondono ai loro elettori, alle opinioni pubbliche, e naturalmente il tema dei flussi migratori è un tema molto delicato e le risposte delle opinioni pubbliche vanno probabilmente molto spesso in direzione diversa rispetto alle dichiarazioni e alle dichiarazioni di principio, e quindi abbiamo un ovvio conflitto. Da un lato in apparenza i paesi dicono le stesse cose, o meglio, quando ci si incontra a Bruxelles o in linea di massima si è d'accordo, poi dopo, quando non si deve decidere in maniera pratica e concreta, allora scattano tutta una serie di interessi nazionali che molto spesso sono divergenti.
Lei parlava di opinione pubblica, ma siamo sicuri che l'opinione pubblica abbia le idee chiare su quello che sta succedendo oggi all'interno dell'Unione Europea? Una volta si parlava di propagande, per esempio, all'epoca della Guerra Fredda.
Ma sa, questo devo dire che le opinioni pubbliche abbiano una conoscenza esatta e perfetta di che cosa sia l'Unione Europea, quali siano ad esempio le sue competenze reali e così via. Devo dire sì, questo qualche volta ne possiamo dubitare, però sa, la questione è che per 50-60 anni, alla fine dei conti, diciamo che la costruzione europea si è basata su una sorta di accordo tacito implicito, una serie di elite diplomatiche, burocratiche, politiche hanno fatto alcune scelte, e siccome poi il risultato finale era soprattutto un risultato di natura economica, cioè in fondo progresso economico, stabilità economica e mantenimento di certi aspetti del welfare state, l'opinione pubblica alla fine dei conti hanno sempre pensato lasciamo che queste elite decidano, perché poi il risultato è un risultato sostanzialmente positivo. dalla crisi economica del 2007-2008 in avanti si è rotto questo rapporto di fiducia. Le opinioni pubbliche hanno minore fiducia perché ritengono che queste elite non siano state in grado di gestire nella maniera più corretta le conseguenze della crisi economica. E allora sa, quando si rompe questo rapporto di fiducia, dopo qualsiasi tema diventa un tema su cui non si ritiene più che l'Unione Europea, poi magari non è l'Unione Europea, magari sono dei singoli paesi, però è facile percepirlo come l'Unione Europea, certo. Non funzioni.
Per quanto riguarda l'Italia, lei tra l'altro, e qui cito il titolo del suo libro, La Cenerentola d'Europa, perché secondo lei non ha e non trova la forza di fare la voce grossa in una situazione in cui è alquanto partecipe e compromessa? Vedi la situazione
allora,
appunto delle grandi immigrazioni.
Ma sai, io devo dire, nel mio libro avevo aggiunto anche un punto di domanda, quindi c'era una certa dose di incertezza se dire se la fosse veramente o meno. In realtà lo è stata in alcuni momenti, lo è stata meno in altri momenti. Fare una voce grossa, se mi permette, devo dire anche facile farlo. La questione è che cosa c'è alle spalle. Nel senso che si può essere assertivi, ed è anche giusto esserlo, su dei temi, devo dire, effettivamente l'Italia su alcuni dei temi anche più recenti, tutta una serie di ragioni le ha, non è questo il punto. La vera questione è se si è in una posizione di forza o se si è in una posizione di debolezza, nel senso che se si è in una posizione di forza, allora sa, si è anche credibili e naturalmente, voglio dire, si è in grado di far sentire la propria voce e di ottenere qualche cosa. Se si è deboli per altre ragioni, allora non è detto che fare la voce grossa non finisca per essere controproducente. Cioè, dobbiamo pensare che questa è una fase veramente molto delicata nelle vicende dell'Unione Europea. E quindi c'è una sensibilità, una possibilità di scontro che è molto più forte, non so, di 10-15 anni fa. E quindi anche nel muoversi bisogna fare, devo dire, abbastanza attenzione, tener conto di tanti fattori. Cioè si ha a che fare con 27 partner, che non sono pochi, e ognuno di questi ha la possibilità, ha una certa dose, quantomeno, di blocco su alcuni temi. Quindi è un gioco molto complicato, cioè non basta fare la voce grossa, cioè bisogna sapere dove ci si sta muovendo. Ecco.
Tuttavia l'USA, ci sono migliaia di persone che compiono ogni giorno una marcia tra la neve, anche a 20 gradi sotto zero, in quella che è stata definita appunto la rotta balcanica della disperazione, insomma, senza tanti giri di parole. E tra l'altro l'Ungheria, lo abbiamo visto in tutto questo periodo, ha iniziato a installare veri e propri confini di filo spinato per fermare il flusso lungo questa rotta, e poi c'è un nuovo focolaio che si sta accendendo al confine meridionale della Macedonia, dal quale tra l'altro passano i profughi in arrivo dalla Grecia, diretti verso Germania, Austria e paesi del nord Europa. E volevo chiedere, Lusa, se confermi la notizia che l'Unione Europea sta studiando un piano per aiutare Skopje a fermare questo passaggio dei migranti, che poi si ritroverebbero bloccati in una Grecia circondata, insomma, e costretta a gestire all'interno un'emergenza superiore alle proprie forze.
Sì, questa era una delle proposte fatte anche dalla Slovenia, insieme anche ad altri paesi dell'Europa dell'Est, quello in qualche modo di erigere una forma più rigida di controllo in Macedonia. E la cosa, diciamo, ha dei risvolti anche abbastanza significativi, no? Perché in qualche modo si andrebbe a difendere Schengen mettendo un muro davanti a uno dei paesi dell'area Schengen, perché la Grecia fa parte dell'area Schengen. Bisogna dire che per quanto riguarda la rotta balcanica, quello che è stato messo su in questi ultimi mesi è un po' una sgarruppata agenzia di viaggio, no? Che porta i profughi una volta arrivati in Grecia, il vero problema è arrivare in Grecia, ma insomma se uno è siriano, iracheno o afgano, profughi che vengono fatti entrare dai macedoni in Macedonia, tutto sommato si viaggia abbastanza tranquillamente fino alla Germania, si fanno dei tratti a piedi, ma insomma la percorrenza viene quasi esclusivamente in treno, in autobus, insomma anche con costi non eccessivamente proibitivi. Quello che si pone invece, il problema che si pone e che si era posto, era quello di trovare e dare assistenza a persone che viaggiano, come dicevi giustamente tu, in condizioni assolutamente disagiate. Adesso insomma nei Balcani fa freddo, le temperature sono rigide. Io ho fatto un paio di settimane fa un viaggio fino in Grecia per vedere com'è la situazione, e ci si stava in qualche modo attrezzando per l'inverno. Ecco, quello che invece è significativo è che, come diceva anche il professore, manca ancora una risposta dell'Unione Europea sulla questione migranti, e mi pare che qui ci si giochi molto, insomma, del futuro dell'Europa. C'è un po' una percezione, così guardandola dalla periferia dell'Unione Europea, la Slovenia è il primo paese dell'area Schengen, che questa risposta non arrivi, che i paesi sono lasciati un pochino fare come credono, anche se l'Italia, per esempio, ma anche la Slovenia avevano chiesto, anche in tempi non sospetti, quando i flussi migratori avevano investito l'Italia, trovare una politica comune a livello europeo sulla questione migranti, politica che non è arrivata, e qui ci si gioca il futuro dell'Europa, anche perché mi pare che, visti i comportamenti dei singoli paesi, insomma, gli ungheresi l'hanno detto prima di tutti in maniera chiara, Orban è un leader che dice chiaramente quello che pensa, ma l'hanno detto pochi giorni fa anche gli austriaci, insomma, annunciando insomma che avrebbero stretto le maglie d'entrata nel loro paese ai richiedenti asilo in Germania e in Austria, ma hanno detto: ma noi prima di tutto dobbiamo pensare ai nostri interessi nazionali. Ecco, e da questo punto di vista mi pare che il rischio è che ci troviamo di fronte a una nuova età dei nazionalismi che potrebbe insomma far crollare o sconquassare almeno fortemente quello che è stato insomma il più grande progetto di pace che sia stato messo in piedi negli ultimi anni, che è l'Unione Europea, che ha garantito in un continente che era attraversato storicamente da conflitti, da nazionalismi e così via, decenni e decenni di pace. Ecco, mi sembra che qui la responsabilità dei politici sia enorme, mi sembra che i meccanismi di decisione dell'Unione Europea si sono dimostrati assolutamente inefficienti a gestire la crisi e le emergenze, e speriamo di uscirne con un'Unione Europea rafforzata, anche se, voglio dire, i pericoli di rompere il giocattolo, secondo me, sono enormi.
Professor Varsori, ci troviamo di fronte, con le ovvie differenze, taglio la mela a metà, per usare una frase in gergo, di fronte a un ricorso storico, cioè l'Unione Europea sta in qualche modo dimenticando quello che ha attraversato, che ha vissuto, sta indietreggiando allora di fronte a quello che ha insegnato la storia? A che punto ci troviamo, proprio storicamente?
Devo dire, pur essendo uno storico, qualche volta mi chiedo se la storia ci insegni qualche cosa.
Se lo dice lei!
Sì, qualche volta ho dei dubbi, persino io. Ma, no, naturalmente voglio dire, un po' una battuta. La questione è un po' questa. Diciamoci la verità, l'Unione Europea, come dicevo prima, ha avuto la possibilità di progredire anche perché è stato come una sorta di grosso contenitore in cui poi si è messo dentro cose diverse a seconda dei momenti storici diversi, nel senso che l'Unione, cioè la costruzione europea degli anni 50 non è quella degli anni 70, non è quella degli anni 90. Diciamo che a seconda dei periodi ci sono state anche, diciamo, delle leadership politiche che hanno saputo adeguare anche diciamo i trattati, sa, poi i trattati dicevano delle cose molto, molto generiche, molto vaghe, adattarle alle necessità, del momento. Diciamoci, voglio dire, se noi prendiamo il trattato di Maastricht, che noi consideriamo come uno dei più importanti, in fondo è un trattato che rispondeva un po' a due grandi esigenze: da un lato dare una risposta alla riunificazione tedesca, dall'altro l'unione economica monetaria era un po' il tentativo di dare una risposta all'avvio del processo di globalizzazione, quindi il cambiamento dell'economia mondiale. Quello che mi sembra mancare, devo dire, in questo periodo è, se vogliamo, una capacità di esprimere una guida, una leadership all'interno dell'Unione. Negli anni 80 Kohl e Mitterrand, al di là degli errori, di tutti i limiti che noi possiamo trovare, però in fondo hanno avuto una visione, una capacità così di esprimere una leadership che sinceramente adesso devo dire non vedo, ecco. Avevano delle condizioni diverse probabilmente, era anche un'Europa, se vogliamo, più limitata, era un'Europa, voglio dire, a 12, e sinceramente probabilmente l'Europa a 12 è stata quella che ha dato maggiori risultati. Era anche un'Europa tutto sommato relativamente omogenea. L'Europa a 28 è un'Europa complicata da gestire e devo dire, prima bastava che due paesi maggiori fossero d'accordo e un po' tutti gli altri seguivano. Adesso questo è difficile da realizzare.
Però in realtà si sta, mi scusi, creando quasi un blocco del nord: Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia, Danimarca.
Beh, questo si può dire. In parte è così.
Cioè non c'è magari la i personaggi mancano, però abbiamo blocco.
È plurale.
Esatto, il blocco sì, però si crea.
Però questo, ecco sì, però questo è un po', questo non è un aspetto, diciamo, positivo, perché l'Unione Europea, meglio, anche la comunità, diciamo, funzionava anche soprattutto su degli equilibri non facilissimi, ma che si realizzavano. Cioè uno del, come dicevo appunto, alcuni guidavano e gli altri seguivano. Qui il vero problema è che si possono creare dei blocchi che allora diventano dei blocchi contrapposti, che ne so, l'Europa del Nord e l'Europa meridionale, oppure l'Europa che è più protesa verso i problemi del Mediterraneo e l'Europa che è più protesa verso i problemi dell'est europeo, e questo chiaramente non va bene, perché questo sì che crea, diciamo, delle frizioni e delle spaccature che dopo non è facile, certo, voglio dire, non è facile sanare. E devo dire una mancanza però, ecco, di guida, di leadership ferma e di personalità che siano riconosciute come, diciamo, come leadership ferma, non solo dalle proprie opinioni pubbliche nazionali, ma anche da altre opinioni, dalle opinioni pubbliche di altri paesi, ma anche se magari non c'è una conoscenza diretta, non è che voglio dire gli italiani conoscessero bene Mitterrand o Kohl, però tutto sommato vi era la percezione che fossero dei leader che avevano un certo prestigio sul piano internazionale, che avevano delle idee sufficientemente chiare e così via, cosa che adesso, devo dire, non vedo.
Lusa, invece nella zona dei Balcani, come comunque viene vista l'Unione Europea e ovviamente anche da quanto tu hai raccolto come giornalista, visto appunto che il professore ci spiegava di questi blocchi che sembrano formarsi, di questa mancanza di leadership, di personaggi, insomma.
Ecco, ma mi sembra che proprio sulla questione migranti, oltre, diciamo, ai paesi del nord Europa e quelli che affrontano, insomma, la crisi migranti, c'è anche un confronto tra est e ovest, anche tra un modello di società multiculturale, anche aperta a un certo tipo di immigrazione che abbiamo a Occidente, e invece una serie di paesi orientali di nuova entrata nell'Unione Europea, insomma da Varsavia a Lubiana, che percepiscono i profughi e la creazione di società multiculturali come vere e proprie minacce per le loro identità nazionali, no? Quindi gli argomenti e i motivi, insomma, di frattura proprio sulla questione migranti sono diventati insomma abbastanza significativi. Da questo punto di vista il leader ungherese Orban è diventato in qualche modo il capofila, no? È quello che ha espresso chiaramente queste paure, ma che sono state fatte proprie da governi sia di destra che di sinistra nel centro Europa, no? Dalla Slovacchia per arrivare insomma alla Polonia. Ecco, quindi credo che da questo punto di vista la questione sarà difficile. E poi, sai, l'Europa è stata per l'Est Europa un grande sogno, che era il sogno del benessere,
della libertà,
sogno anche
insomma.
Di una serie di... Sì, ecco, io da questo punto di vista probabilmente andrebbero fatte delle analisi serie, perché ci si potrebbe chiedere, no, quando si fanno scelte anche... E quando si scelgono insomma leader, ad esempio come Orban, insomma, no? Ci si può chiedere quanta era la voglia effettiva di libertà e quanta era la voglia effettiva invece di beni materiali, no? Ora nessuno nega che c'è stato anche un grande sogno di libertà, ma c'è stato anche un grande sogno di raggiungere, di vivere quello che è stato il benessere occidentale. Ecco, bisognerebbe chiedersi su questi che sono, bisognerebbe appunto capire anche più profondamente l'Europa, questa Europa orientale, che tutto sommato mi pare spaventata da questa prospettiva di una società multiculturale e aperta ai migranti, che è una caratteristica tipiche insomma della società occidentale, con tutti i limiti,
certo,
che vogliamo.
Poi insomma chiederemo al professor Borsori di rimettere insieme i pezzi, proprio come studioso, come storico, perché qui lo sguardo dobbiamo averlo in alto, in basso, da destra a sinistra, insomma non sappiamo più a chi dare i resti. Con questa battuta chiudiamo dunque lo spazio a nostra disposizione. Ringrazio il professor Antonio Borsori, storico dell'integrazione europea all'Università Studi di Padova. Grazie a Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria e corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso, esperto di Slovenia e Balcani. Buona vita!